Egli è Dio, ecco tutto, è onnipresente, vedete, è dappertutto. Ho semplicemente pensato che l'avrei lasciato in sospeso e vederne l'effetto, sapete? Egli è onnipresente, egli, quello lo rende Dio, perché è solo Dio che può essere onnipresente. Così egli disse, il figlio dell'uomo che ora è in cielo, vedete, nessuno è asceso se non colui che è sceso dal cielo, se non il figlio dell'uomo che è in cielo. Egli era là, si trovava sulla sommità di una casa, tuttavia in cielo, vedete, egli è onnipresente, quello lo rende Dio, e l'unica cosa che può essere onnipresente è Dio. Ora, stasera ho colto solo la fine del meraviglioso messaggio del fratello Neville per la Chiesa. Il Signore benedica ciò e ne aggiunga. E vedete, vi ha lasciati lì in sospeso sulla meditazione. Questo è buono. Tenetelo nel vostro cuore, sempre. Ed ora, stasera, avremo la comunione. E questo è il momento che piace a tutti noi, ne sono certo. Penso sia la delizia del cuore di un cristiano sapere che sta venendo per osservare un comandamento che Gesù ci ha lasciato. Ci sono due comandamenti che Gesù ci ha lasciato, due cose materiali. Una di queste è il servizio di comunione e l'altra è il battesimo in acqua. D'altronde, non c'è toccare, maneggiare, nient'altro che vi sia lasciato. Vedete, proprio nessuna penitenza e strisciare sulle ginocchia e ogni altro genere di cose. È solo il battesimo in acqua e la comunione. Quindi, siamo sempre felici di arrivare a questo. Credo che la Bibbia disse, benedetto colui che compie i suoi comandamenti, avrà il diritto di entrare nell'albero della vita, perché nella città, la santa città, perché all'esterno ci sono cani, fornicatori e così via, che saranno scacciati. E allora il servizio di comunione è sempre un servizio ristretto, perché ci porta ad una resa dei conti. Vedete come leggeremo tra poco nella scrittura. Abbiamo un fratello Brown seduto qui stasera, il fratello Dowk e il fratello Brown e il fratello McKinney. Non riesco a ricordare i nomi degli altri fratelli seduti là, ma siamo felici di averli da su in Ohio. Vedo il fratello Pat Tyler qui e il fratello Stricker là dietro che è dietro di me, i ministri del Vangelo, il fratello Collins anche e il fratello Hickerson. Ora, fratello Stricker, com'è il dito di tua moglie? Sta bene. Ha avuto un incidente, mi ha chiamato l'altra sera e per quando sono arrivato da altre chiamate erano circa le 12 l'una e non l'ho chiamata in quel momento. Il mattino seguente stava cucendo e in qualche modo si è conficcata l'ago attraverso le mani e si è piegato attorno all'osso o qualcos'altro e lei ha cercato di tirarlo fuori così da una macchina da cucire, una macchina elettrica, e cercando di tirarlo fuori l'ha spezzato in questo modo e ha cercato di prenderlo con i denti. La piccola signora ha cercato di tirarlo, con ciò ha spezzato l'altra parte nella sua mano. E lei disse, prega soltanto e sarà tutto a posto. Mi piace quella fede reale che si afferra in quel punto. Mi piace quello. La sorella Stricker è una piccola, amabile cristiana e non la vedo qui stasera, quindi posso proprio parlare di lei. C'è? Oh, ebbene, farei meglio a non parlare. C'è anche lei. Bene. Ebbene, pensiamo che tu lo sia comunque, sorella Stricker. Ora, fratello McKinney ha richiesto, credo, qui tempo fa che ci dispiace. Billy Paul me l'ha appena ricordato dell'ordinazione, o altrimenti l'ordinazione scritturale da parte del tabernacolo, è giusto, fratello McKinney? L'ho compreso correttamente? Ora è stata data la licenza. Ora, questa mattina non sapevo che sarei stato qui a parlare, ma dopo essere venuto qui, è il nostro fratello qui, pieno di grazia e di amore, mi ha chiesto di venire a parlare. E abbiamo messo in evidenza cosa fosse la Chiesa Chiesa e cosa fosse il battesimo dello Spirito Santo e chi l'avesse e chi non l'avesse e come sapere quando lo si ha, vedete? Così se non avete il messaggio, allora i ragazzi hanno i nastri là che è permesso vadano alla nostra Chiesa, poiché è strettamente dottrina dall'inizio alla fine. E poi ho fatto questa affermazione che non ci sono tali cose come chiese denominazionali, non c'è tale cosa, sono logge di denominazioni. Siete nati unicamente nella Chiesa e quando qualcuno dice sono presbiteriano, tu appartieni alla loggia presbiteriana, vedete? Perché siete nati, sono un battista, tu appartieni alla loggia battista, non alla Chiesa battista, non c'è tale cosa. E lo abbiamo proprio riportato e trovato nella Bibbia che persino dire una cosa simile è blasfemia. È giusto. Leggetelo proprio dal manoscritto originale dell'Emphatic Diaglot che la Bibbia disse che questa potenza chiamata la Chiesa è piena di nomi blasfemi, vedete? Si definiscono cristiani e si pongono come cristiani e vivono proprio ogni genere di vita, vedete? E di certo era paragonabile al sogno che ha avuto una sorella qui in chiesa che abbiamo spiegato qui stamattina. Ora, nei tempi della Bibbia, il modo in cui ordinavano un ministro era riconoscendo un dono di Dio in questo ministro, ministero. Ecco dove penso che il nostro santo dell'ultimo giorno, cioè non il santo dell'ultimo giorno, vi chiedo scusa. I fratelli dell'ultima pioggia hanno fatto un errore così terribile, imponendo le mani e dicendo ti diamo il dono della guarigione, ti diamo il dono di profezia. Non c'è tale cosa. Doni e chiamate sono senza pentimento. Dio dona. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti e così via, vedete? Non c'è una tal cosa come un uomo che dà un dono ad un altro. I doni vengono da Dio e solo Dio. E per avere parte nella Chiesa ci siete nati dentro. Non c'è altro modo di introdursi in essa. E allora siete un membro della famiglia e di Dio, essendo un figlio e figlia di Dio. Non un'organizzazione, ma un membro della famiglia. Ora, nei tempi della Bibbia, come egli dice, loro prendono la scrittura là quando Paolo disse a Timoteo che gli era stato amministrato il dono. Ebbene, disse lui, era venuto da sua nonna Lloyd, vedi? Questo dono che era venuto da sua nonna Lloyd fu trasmesso a lui. Notarono in lui, essendo un solido cristiano, anche un dono di parlare. E imposero le mani su di lui come riconoscimento. Gli anziani della Chiesa imposero le mani su di lui, riconoscendo quest'uomo e conferendo il ministero apostolico nell'imporre le mani su di lui affinché andasse a predicare il Vangelo, mandato per la testimonianza di questi fratelli che credevano che il dono di Dio operava in lui. Ecco come fecero anche ai ministri imponendo le mani e dando loro la destra d'associazione, quello per operare insieme come un accordo davanti a Dio che avevano visto il dono operare in questo fratello che era stato chiamato per qualcosa. E noi lo abbiamo creduto, e imposero le mani su di lui affinché Dio lo benedisse, ed era un'approvazione. Proprio come io non potrei essere, qualcuno mi ha sempre accusato essendo Gesù solo. Gesù solo, nel battesimo, usando il nome di Gesù Cristo, di certo sono in accordo con quello. Ma quando siete battezzati a rigenerazione, quello non lo posso credere che l'acqua perdoni i peccati. No, credo che il sangue di Gesù Cristo espia per i peccati. Quindi non battesimo a rigenerazione, ma battesimo per confessione. Il vostro battesimo è la vostra confessione che voi credete che quest'opera di grazia interiore è stata compiuta. Quindi sono d'accordo con la gente battista quando dice che ad entrare nella Chiesa battista voi fate la vostra confessione. Battezzate battezzati nella loro chiesa. Quello andrebbe bene finché siete battezzati in quella chiesa, il credo battista. Ma ora, per entrare in Cristo, siete battezzati dallo Spirito Santo, nati di nuovo. Allora, quando si giunge alla chiesa, l'unica cosa che compie il battesimo è solo una testimonianza che credete che Cristo è morto e risorto di nuovo il terzo giorno e lo avete accettato come vostro personale salvatore e siete più che morti alle cose del mondo, mostrando al mondo che siete morti con Lui e siete sorti con Lui nella resurrezione. È un'espressione esteriore che un'opera di grazia interiore è stata compiuta. Non ha niente a che fare con il darvi la salvezza, perché il sangue di Gesù Cristo, l'unica cosa che avete dovuto fare, solo dire, andare avanti ed essere battezzati, e Gesù non avrebbe dovuto morire. È sempre servita la morte per portare la vita. Perché noi viviamo solo tramite la morte. Qualsiasi cosa può vivere solo tramite la morte. La sostanza morta è quello tramite cui viviamo quando mangiamo. Ogni giorno che mangiate, qualcosa deve morire affinché viviate fisicamente. Ebbene, voi dite, io non mangio carne. Ebbene, non mi importa quello che mangiate voi, qualcosa è morto, è così. Mangiate una patata, essa è morta. Mangiate un cavolo, esso è morto. Mangiate pane, il grano è morto, il mais è morto. Qualsiasi cosa fosse, qualche forma di vita muore, perché vivete solo tramite sostanza morta. E poi, se dovete vivere, naturalmente, tramite sostanza morta, quanto più serve qualcosa che è morto affinché possiate vivere eternamente. Cristo è morto affinché l'uomo possa vivere di nuovo. E l'unico che ha vita è in Cristo. Ora, queste espressioni esteriori, e vediamo il fratello McKinney, che è un ministro metodista ordinato, che ha visto la luce del pieno Vangelo. Crediamo a lui, un amabile fratello, ha una bella famiglia. Ed è venuto da noi e sta cercando di tenere insieme un piccolo gruppo là in Ohio con il fratello e la sorella Dauk ed il resto dei fratelli là. E qui lo amiamo e crediamo che egli sia un uomo chiamato da Dio. Quindi, come abbiamo fatto per il fratello Jim Sink, per il fratello Graham Snelling, per il fratello Junior Jackson, per il fratello Willard Craze, per ognuno che abbiamo inviato da qui, li portiamo davanti a questa congregazione dando questa testimonianza nel modo in cui avete sentito, imponendo le mani su di loro, poiché crediamo che siano chiamati da Dio, e diamo la nostra approvazione a ciò e chiediamo che le benedizioni di Dio vadano con loro. Trovate qualcosa di diverso nella al di fuori della Bibbia? Se lo trovate, sarà al di fuori della Bibbia. Quello è esattamente il modo in cui lo fecero nel tempo della Bibbia. Era imporre su di loro le mani come ordinazione. Imponevano le mani sui diaconi e li disponevano nella chiesa. Tutto era tramite l'imposizione di mani. Non firmare un mucchio di carte, unirsi ad un certo credo o qualcosa di simile. Imponevano le mani e gli davano la libertà nello Spirito Santo. Lo lasciavano andare. Amen. Dio lo guida nel modo in cui egli vuole. Ecco tutto. Questo è il modo di farlo in cui crediamo. Fratello McKinney, siamo felici stasera di vederti venire per la via che sei venuto. E la cosa che stai cercando di fare, di compiere qualcosa per Cristo. E non spezziamo la confraternita con qualsiasi chiesa, qualsiasi membro di qualsiasi chiesa, metodista, battista, presbiteriano, cattolico, qualsiasi cosa possa essere. Crediamo che lo Spirito di Dio ha a che fare con l'individuo. E in ogni chiesa ci sono cristiani attraverso l'intero mondo di chiesa che così viene chiamato oggi. Credo che ci siano metodisti, battisti, presbiteriani, luterani che amano Dio e di quel poco che sanno di Lui vivono il più vicino possibile, tanto vicino quanto più ne sono capaci o gli viene insegnato di vivere. Alcune persone pensano che tutto quello che devono fare è solo mettere il proprio nome sul libro e unirsi alla chiesa. È tutto quello che devono fare. Mamma apparteneva ad una certa chiesa. Papà apparteneva ad una certa chiesa. Ebbene, quello, vedete, è tutto quello che sanno di fare. Ma Gesù disse a questo governante dei giudei stamattina: se un uomo non è nato di nuovo, non può nemmeno vedere il regno di Dio. Non importa a quale chiesa appartieni. Ed egli disse, parlava della nuova nascita. Egli disse, io, un uomo vecchio, entrare nel grembo di mia madre e così via, rinascere? Egli disse, sei un insegnante in Israele e non sai queste cose? Vedete come il mondo di chiesa diventava così organizzato e distorto al punto che è solo un mucchio di credi? Quelle sono teorie fatte dall'uomo, poste in cose spirituali, e le cose spirituali si separeranno da ciò ogni volta. Voi, come il vecchio detto, non potete mescolare olio e acqua, non si mescolerà proprio, ecco tutto. Là non ci sono ingredienti che si mescoleranno. Ed ecco com'è oggi. Crediamo che lo Spirito Santo chiama gli uomini. Lo Spirito Santo ordina gli uomini. Non importa, potremmo imporre le mani sul fratello McKinney o qualsiasi altro ministro, ora dopo ora, per tutto il giorno, e dargli lunghi fogli di carta da firmare, fare voto a credi, non gli farebbe mai nulla. Ma lasciate che lo Spirito Santo lo sfiori una volta. Eccolo, quello lo compie. Nessuno deve dirgli qualcos'altro. È fatto, vedete? Ecco tutto. E poi l'unica cosa che possiamo fare è una confraternita, per cui riconosciamo che il nostro fratello è in quella posizione. Dio ti benedica. Dica, fratello McKinney, vieni quassù davanti, solo un momento. Fratello Neville, fratello Collins, ministri, se volete avvicinarvi, saremmo felici per voi che veniate quassù solo un minuto. Se verrai in questa direzione, ti girerai verso l'uditorio, fratello McKinney, proprio qui, così. Quanti conoscono il fratello McKinney? L'hanno incontrato qui in giro. Quanti credono che egli sia un uomo pio? Alzate la mano, certamente. Siamo felici stasera, fratello McKinney, mentre ci troviamo al tuo fianco qui, al tuo fianco con questa congregazione, sapendo che hai accettato la confraternita di predicare il pieno Vangelo, che sei determinato per la grazia di Dio di tenere alto lo stendardo della Bibbia senza riguardo di quello che chiunque dice in merito ad essa, prendi posizione sull'eterna parola di Dio. E allora non importa quale organizzazione cerchi di calciarla da parte, tu rimani proprio esattamente nel modo in cui essa è scritta, rimani proprio con essa. Ecco il modo, ecco il modo in cui crediamo qui. Non è così? Tutti la credono in quel modo. Possa la grazia di Dio essere sempre con te. Ora, fate la vostra preghiera in modo che Dio prenda il nostro fratello, perché le luci della sera stanno splendendo ed il sole sta scendendo velocemente. La venuta di Cristo è vicina. La mia preghiera sincera è che Dio metta in allarme l'anima di questo ragazzo con un tale battesimo dello Spirito e unzione da uscire là e salvare decine di migliaia di anime prima della venuta del Signore. Dio sa che abbiamo bisogno di Lui nel ministero. Vogliamo che tu sappia, fratello McKinney, come questa chiesa e questo gruppo di persone qui, una chiesa è un gruppo di persone riunite insieme, senza organizzazione. Questo non può essere nessuno qui, non può essere perché vieni qui o in qualsiasi altra chiesa, non ti renderebbe un membro. C'è solo un modo di essere un membro del corpo di Cristo e ci nasci dentro tramite lo Spirito Santo. E crediamo che il nostro fratello sia nato in questo corpo, ha una chiamata nella sua vita per predicare il Vangelo. Siamo testimoni di questo stasera che ti sosteniamo con la nostra preghiera. Dio ti guidi, fratello mio. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, ciò rafforza proprio la mia anima quando vedo un ministro che si avvicina riconoscendo il pieno Vangelo, quello che Cristo disse che cieli e terra sarebbero passati, ma la sua parola non sarebbe mai venuta meno. Allora vediamo, tu hai detto anche, quando hai finito di scrivere il libro, chiunque aggiungerà una parola a questo libro o toglierà qualcosa da esso, lo stesso sarà tolto dalla sua parte dal libro della vita. Il nostro fratello McKinney ha visto questo e nel gruppo di fratelli dove era associato ha portato una verità che ha visto nella scrittura. Nessuno ha potuto contrastarla, tuttavia l'organizzazione non poteva tollerarla. Così ha fatto la sua scelta, o seguire quello che ha detto l'uomo o quello che ha detto Dio. Dio, io ti ringrazio per avergli dato coraggio per prendere quello che Dio ha detto, perché la Bibbia ha detto che ogni parola d'uomo sia menzogna e quella di Dio sia verità, ed egli è determinato a sostenere quella. E per mostrare la nostra confraternita con Lui, o per stare con Lui nella sua prova, per gioire con Lui nella sua vittoria, siamo qui insieme come soldati. Il pastore di questo tabernacolo ed io imponiamo su di lui le mani nel nome di Gesù Cristo affinché tu benedica il nostro fratello, rendilo vivo nello spirito, riempilo con potenza per predicare il Vangelo, dagli segni e miracoli a seguire il suo ministero e possa essere uno strumento nella tua mano consacrato a te in questi ultimi giorni per salvare migliaia di anime perdute che stanno vagando oggi nelle tenebre. Concedilo, Signore. Questa è la nostra preghiera, è la nostra fede nel nostro fratello, è la nostra fiducia e fede in te che tu risponderai alla nostra preghiera per questa grande ora bisognosa nel ministero del nostro fratello. Lo mandiamo nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, fratello McKinney, e possa la grazia di Dio dimorare sempre con te e darti il sincero desiderio del tuo cuore. Dio sia con te. Ecco l'ordinazione che conosco della Bibbia, la destra d'associazione. Tutti quelli che danno a fratello McKinney la destra d'associazione in questa chiesa, alzate la mano. Le nostre preghiere, il nostro supporto per aiutarti a stare su quella cosa che è l'eterna parola di Dio, che tutti i cieli e terra passeranno, ma essa rimarrà ancora. Perché nel principio la parola era, e la parola era appoggiata Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. La parola disse, io sono la vite, voi siete i tralci, e la stessa vita che c'era nel tralcio, nella vite, pulsa in alto nella vite e porta la stessa vita, con gli stessi frutti, con le stesse opere, con la stessa cosa. So che è la verità, perché l'ho visto adempiuto. Amen e amen. Mi piace quella buona vecchia via del Vangelo. Sì, Signore. Ora si sta facendo un po' tardi, verso le 9:30, ma ora avremo il servizio di comunione. Ora lo chiamiamo comunione, ma non è comunione. Comunione è parlare, comunicare. Comunicare è quando ci fermiamo e parliamo al Signore, comunichiamo. Ma ora questa è chiamata la cena del Signore. Mi chiedo come alcuni di questi modernisti che non dicono più cena e la chiamano pranzo. Come come se la caveranno con questo, vedete? Uh-huh. Vedete? Sì, signore. È la cena del Signore. Noi crediamo proprio alla Bibbia nel modo che essa lo dice. E vogliamo che sappiate che metodista, battista, presbiteriano, luterano, qualsiasi cosa tu possa essere, sei invitato e sei un fratello insieme a noi a stare qui, prendere la comunione con noi se sei nato dallo Spirito di Dio. Crediamo che questi rappresentano il corpo spezzato di Gesù Cristo e crediamo che un cristiano è obbligato a prenderla. Crediamo che un uomo che non vive correttamente, che viene e la prende senza vivere giustamente, mangia e beve dannazione contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ecco perché quelle chiese che si definiscono cristiane sono state trovate nella Bibbia piene di nomi blasfemi. Vedete? Perché prendendo la comunione, uscendo e vivendo ogni tipo di vita, crea una pietra d'inciampo più grande di tutti i ritrovi di contrabbandieri che ci siano in tutta la nazione. Vedete una prostituta sulla strada? Sapete lei cos'è? Guardate il modo in cui agisce e si veste. La riconoscete, ma una cristiana non dovrebbe fare così, così. Se vedete un locale qua giù, dice negozio di liquori, vini, whisky e così via, sapete di che si tratta? Quello è quel locale, quello è così, ballare, baldoria e così via, sapete di che si tratta? Ma vi aspettate che le persone là dentro stiano bevendo, scommettendo, mentendo, rubando, tutto il resto. Quello è la gabbia degli spiriti immondi. Ma quando vedete un luogo in cui professano di essere figli e figlie di Dio, entrate là e per prima cosa li vedete rinnegare la scrittura stessa per adattarsi a, perché essa non si adatta al loro credo. Li vedete entrare là e parlare dell'opera di Dio che compie qualcosa e ne ridono. Ecco quell'ipocrita, sì, ecco la cosa che è malvagia. E vedete quelle persone venire, prendere la comunione e uscire proprio là, nella strada, e vivere proprio come gli altri, quella è la più grande pietra d'inciampo che ci sia. Ho predicato qui non molto tempo fa le delusioni al giudizio. Quel contrabbandiere non sarà deluso quando sentirà la sua sentenza di andare all'inferno. Egli non sarà deluso, neppure il bugiardo e il ladro. Ma quello deluso sarà quello che pensava di essere giusto. Lui e quello ce ne saranno di certo molti, lo sappiamo. E Dio abbia misericordia delle nostre anime. Questo è qualcosa con cui non si può scherzare. Alcune settimane fa c'era uno seduto qui fra noi, vivo, un bravo fratello, il fratello Taylor. Egli è in gloria stasera, se n'è andato proprio in un momento. Ed ora sappiamo che un giorno noi ce ne andremo, quindi ora è il tempo di vivere giustamente. Ora è il tempo. E ricordate la lezione di stamattina? Queste virtù devono essere là dentro, prima ancora che la pietra della vetta venga sopra ciò. Oh, potreste acclamare, potreste cantare, potreste parlare in lingue e danzare. Quello non ha niente a che fare con ciò, finché queste cose dimostrate scritturalmente e suggellate in voi, lo Spirito Santo vi suggelle all'interno come un individuo, allora siete un figlio e una figlia. Abbiamo sentito persone parlare in lingue che non avevano lo Spirito Santo, lo sapete? Ho sentito streghe parlare in lingue, stregoni parlare in lingue e bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo. Sì, signore. Quindi voi, quello non è... Ho visto streghe, maghi, vedere la volta in cui quella matita appoggiata giù e scorreva su e giù dal tubo della stufa e suonava quel ammazza la mosca e scrivere in lingue sconosciute ed un tizio stava là, scarabocchiava proprio dappertutto e scriveva e diceva esattamente quello che stava dicendo. Ora, sapete che quello non è Dio e sapete tutte quelle cose. Quindi parlare in lingue non significa che siete di Dio. Operare miracoli non dimostra che siete da Dio. È la cosa, i frutti dello Spirito, che dimostra che siete in Dio. Quando vedete quella vita suggellata dallo Spirito Santo. Dio, lascia che avvenga. Lascia che siamo noi. Se abbiamo peccato, possa il grande Padre Celeste perdonarci perciò. Leggerò della Scrittura quello che ci ha detto Gesù nello Spirito. Ora lo leggerò dall'undicesimo capitolo di Prima Corinzi ed inizierò al ventitresimo versetto, perché io ho dal Signore ricevuto. Ora parlo come fosse Paolo che parla. Io ho dal Signore ricevuto ciò che io ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte che egli fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate, mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è rotto. Fate questo in rammemorazione di me. Parimente ancora prese il calice dopo aver cenato, dicendo: questo è il calice del nuovo patto nel sangue mio. Fate questo ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane o bevuto di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane o bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso e così mangi il pane e beva il calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti infermi e malati, molti dormono. Perciò che se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, acciò che non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, raunandovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se alcuno ha fame, mangi in casa, ciò che non vi rauniate in giudizio. Ora, quante alle altre cose, io ne disporrò quando sarò venuto. Mi piacerebbe dire questo sulla comunione. Ora, questo è il grande inciampo tra il motivo oggi per cui la Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante non possono risultare insieme è proprio su questo argomento. Il cattolico la prende come una messa e spera, per qualche merito legalista che ha fatto e osservando quest'ordine, che sarà perdonato dei suoi peccati. Il protestante la prende con ringraziamento poiché i suoi peccati sono perdonati, perché ha ubbidito ad un comandamento. Ora, il pane, il cattolico dice che è letteralmente il corpo, e questa è la scrittura che usano qui da Corinzi, prima Corinzi 11. Dissero, Gesù disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il protestante dice: esso rappresenta il corpo. Il cattolico dice: è il corpo. E quello al prete è stata data potenza da Dio di trasformare l'ostia nel corpo letterale di Cristo. Ora, se notate, il corpo di Gesù non era stato ancora offerto quando egli disse: questo è il mio corpo. Egli spezzò il pane e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il suo corpo non era stato ancora spezzato. Quindi la loro stessa scrittura, la stessa cosa che stanno usando, porta condanna sulla loro stessa dottrina. Vedete? Gesù prese il pane, lo spezzò e lo diede a loro, disse: questo è il mio corpo, prendete, mangiate. Ed egli si trovava qui, nel suo corpo, non era stato ancora spezzato. Comunque, le scritture non mentiranno, si manterranno chiare, sempre. febbre, quindi lo crediamo. E crediamo che quando ci riuniamo insieme, egli disse, tardate uno per l'altro. In altre parole, aspettatevi a vicenda. La parola tardare significa aspettare, aspettatevi a vicenda. Ora, come usanza per noi, prendiamo quella scrittura in questo modo, così quando facciamo questo, che chiniamo i capi e la congregazione prega per noi pastori. Noi pastori preghiamo per la nostra congregazione. Ecco come ci aspettiamo a vicenda, servendoci a vicenda pregando. Voi pregate, Dio, perdona il mio pastore se c'è qualcosa nella sua vita che loro hanno fatto, perdonali perciò, perdonali, non intendevano farlo. E noi proprio di rimando i pastori preghiamo per la nostra congregazione. Dio, questo piccolo gregge che ci hai dato da custodire, se c'è qualcosa di sbagliato nella loro vita, toglilo via, Padre, loro. Così potremo tutti stare insieme qui, avere comunione qui, sapendo che veniamo qui a osservare un ordine di Dio e prendere la comunione. Penso sia un dolce momento di comunione. Ora preghiamo mentre chiniamo i capi. Silenziosamente pregate per noi, noi preghiamo per voi. Padre, mentre prendiamo questa comunione, per quel che chiamiamo comunione, questo è in memoria di te. E quando questa piccola ostia schiacciata tocca le nostre lingue ed entra nella nostra bocca, possiamo riconoscere che egli è stato ferito e battuto, affranto per i nostri peccati, e quel velo che lo nascondeva da noi. Ora egli è in noi, lo Spirito Santo. E quando noi riceviamo il vino, possiamo renderci conto che era per le sue lividure che siamo stati guariti. Tramite il suo sangue siamo stati salvati. La vita che era nel sangue. Ora, Padre, riuniscici insieme per questa solenne occasione, perdonando i nostri peccati. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Credo che ora gli anziani, uno di loro verrà qui davanti, il quale credo che di solito fosse anche compito del fratello Taylor, non è vero? Farsi avanti a chiamare per la comunione. Mi chiedo chi prenderebbe quel posto. Fratello Tony, lo farai tu? Il fratello Zabel qui si farà avanti e dirigerà fila per fila mentre ci avvicineremo per prendere la comunione, ritornare ai nostri posti. Sapete che la comunione ha in sé la guarigione divina. Quando gli israeliti nel simbolo presero la comunione e marciarono per 40 anni e quando uscirono dal deserto non c'era uno debole fra loro, 2,5 milioni di persone. C'è potenza di guarigione nella comunione. Ora tutti sono benvenuti e la nostra sorella, se vuole venire al piano, suoni questo cantico. C'è una fonte piena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Possano i vostri peccati essere perdonati, figlioli. Possa la grazia di Dio essere sempre con voi mentre siamo in questo cammino. Possiamo tutti incontrarci dall'altra parte felici e di nuovo. nuovo, giovani. Amen. Ciò che tengo stasera in questo piccolo vassoio qui è il pane che rappresenta la carne del nostro Signore, come è stato reso un pane kosher da mani cristiane. Ed ora arriva a noi come segno del corpo spezzato del nostro Signore. Chiniamo i capi. Padre Celeste, questa preziosa espiazione, questo sacrificio che Tu hai fatto per noi, vediamo in questo pane la sofferenza e la lacerazione del Tuo corpo. Oh, ciò fa sanguinare i nostri cuori, Signore, fino alle lacrime in umiltà, quando pensiamo che Dio sarebbe stato fatto carne per farsi a pezzi, per fare un'espiazione, per adempiere la giustizia che è richiesta. E poi, per grazia, senza alcuna cosa fatto, siamo invitati a venire. Come Ti ringraziamo, Padre! Santifica questo pane ora per il suo scopo e il motivo previsto, e chiunque lo prenderà possano avere vita eterna dimorante in sé, possano non morire mai, ma vivere eternamente con Dio. Dai loro salute e forza per il viaggio, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La Bibbia disse, similmente egli prese il calice e quando ebbe cenato disse, questo è il sangue del Nuovo Testamento. Tutte le volte che ne bevete, proclamate la morte del Signore finché egli venga. Io tengo in mano il frutto della vite. Esso rappresenta il sangue del Signore Gesù. È stato detto da molti che non avrebbero preso vino, il normale vino, perché era un alcolico, che era una bevanda e non dovrebbero prendere vino, prendono succo d'uva. Il motivo per cui prendiamo il vino è perché la Bibbia disse vino. Tutte le traduzioni dicono vino. Un altro motivo, il vino più invecchia diventa migliore e più forte. Il succo d'uva inacidisce in poche ore. Il sangue di Gesù Cristo diventa sempre più dolce mentre passano gli anni. Esso non inacidisce mai né si contamina. Nostro Padre Celeste, tengo in questo vassoio stasera il sangue dell'uva che rappresenta il sangue di Gesù Cristo. Ed ora, in questo le sue lividure, noi siamo stati guariti. Nel suo sangue siamo stati salvati. Ed il poeta disse, fin quando per fede ho visto il flusso, alimentato dalle tue ferite che scorrono, l'amore che redime è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Padre Dio, quello è il nostro tema stasera, l'amore di Dio che è sparso sopra i nostri cuori per lo Spirito Santo. Santifica questo vino, Signore, per il suo scopo designato. E mentre lo berremo, ricordiamo esso rappresenta quella sofferenza là al Calvario, quando delle spine crudeli di derisione premettero sulle sue sopracciglia, fino a rompere la pelle e uscì il sangue. Quando una frusta di fustigazione, un gatto a nove code con pezzi di piombo alla fine del cuoio, sbatteva sulla sua schiena al punto che si vedevano le sue costole sotto. I chiodi romani piantati nei suoi piedi e nelle sue mani, e la lancia passò attraverso il suo cuore. Quello era amore per noi indegni. Vergognosamente ci pieghiamo, Signore, poiché è costato un tale prezzo al Figlio di Dio redimerci. E allora, come nei nostri spiriti, innalziamo la nostra adorazione a Te, che Tu ci dia grazia di venire e la certezza. Hai detto, chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Come può fallire quando è venuto da tali labbra? Noi risorgeremo. Quindi, Padre, stasera, mentre ci troviamo qui in salute, per quanto sappiamo, e per la Tua grazia siamo forti ed in salute e a posto mentalmente, veniamo per prendere questo, per mostrare a Te che crediamo nella morte, sepoltura e resurrezione del nostro Signore. Lo accettiamo come nostro Salvatore, crediamo a Lui come nostro Dio e Re. Santifica questo vino ora per il suo scopo designato ed ogni persona che lo prenderà possano ricevere grazia divina, lo Spirito Santo, buona salute e forza per servire Dio attraverso il loro arco di vita, tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Tu, agnello del Calvario, Salvatore divino, ora ascoltami mentre prego, togli via tutto il mio peccato, lascia che da questo giorno sia interamente tuo. Nella lettura della Scrittura, nel libro di San Giovanni, il 13° capitolo, leggiamo, iniziando con il secondo versetto del 13° capitolo. Finita la cena, il diavolo ha già messo nel cuor di Giuda Iscariot, figliuol di Simone, di tradirlo. Gesù, sapendo il Padre gli aveva dato ogni cosa in mano, che egli proceduto da Dio e egli se ne andava a Dio. Si leva dalla cena, pose giù la sua veste, preso uno asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua in un bacino e preso a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con lo asciugatoio del quale egli era cinto. Venne adunque a Simon Pietro ed egli disse, «Signore, mi lavi tu i piedi?» Gesù rispose e gli disse, «Tu non sai ora quel che io fo, ma lo saprai appresso». Pietro gli disse, «Tu non mi laverai giammai i piedi». Gesù gli disse, «Se io non ti lavo, tu non avrai parte alcuna meco». Simon Pietro gli disse, «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse, «Chi è lavato ha bisogno se non di lavare i piedi, ma sei tutto netto, voi siete netti, ma non tutti». Perciò che egli conosceva colui che lo tradiva, perciò disse, «Non tutti siete netti». Dunque, dopo che gli ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripresa la sua veste, messosi di nuovo a tavola, disse loro, «Sapete voi quel che io vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perciò che io lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, voi ancora dovete lavare i piedi gli uni agli altri, perché io vi ho dato esempio a ciò che, come ho fatto io, facciate ancor voi». Penso sia uno dei versetti più belli. Vi ho dato un esempio affinché facciate come vi ho fatto io. Dovremmo fare questo gli uni agli altri in commemorazione. È stata una pratica della Chiesa, di questo gruppo di persone che si riunisce da quando abbiamo iniziato. E prima che fosse mai costruito questo tabernacolo, quando eravamo ancora nelle riunioni di preghiera in casa, praticavamo il lavaggio dei piedi. Le nostre sorelle vanno nella stanza sul retro, i nostri fratelli fratelli vanno nella stanza destra e osserviamo il lavaggio dei piedi. Gli estranei, se siete con noi stasera, saremo nonché felici di avervi avere comunione in queste ordinanze di Dio. Potrei spiegare, come ho detto alcuni momenti fa, la cosa che Dio ci ha lasciato da fare: il battesimo in acqua, un solo articolo. La comunione è, ricordate, questi sono solo due. Dio è reso perfetto nel tre. Il lavaggio dei piedi è il terzo, vedete? E lo ricordiamo anni dopo anche nella Bibbia. Alcune persone cercano di dire che non è necessario. Certamente non intendo dire che i piedi delle persone hanno bisogno del lavaggio. Non è così. Forse neanche i loro ne avevano bisogno, ma era un atto di umiltà. È un atto di agire proprio, tanto essenziale quanto il battesimo in acqua, perché qui egli ha detto che vi ho dato un esempio affinché voi facciate gli uni agli altri come io ho fatto a voi. E troviamo che una vedova non poteva essere portata fra le persone se non aveva alloggiato degli estranei e non aveva lavato i piedi dei santi, mostrandosi umile. Quello, se c'è qualcosa che vogliamo essere, è umili, perché quello è il segreto della potenza, è attraverso l'umiltà, e siete sempre felici quando uscite da queste cose nel farle. È un ordine benedetto della confraternita che osserviamo qui in chiesa. Ed ora voglio annunciare, ora la prossima domenica sera ci saranno i servizi qui. Proprio quando sono rientrato, sono arrivate alcune telefonate, alcune persone che vengono perché si preghi per loro, fin da Toronto, Canada, per essere qui la prossima domenica sera. Ho la consacrazione della chiesa del fratello L.G. Over e sulla bacheca degli annunci. Domenica prossima alle 11 a Elizabethtown, Kentucky. Poi essere di ritorno qui per quella seguente, questa prossima domenica sera, e poi andremo a Shreveport da là. E siamo felici di avervi tutti insieme a noi durante il giorno e le volte che noi, quando, se siete qui intorno in città, ovunque nei paraggi, venite, vogliamo riunirci e raccoglierci insieme. Vogliamo sedere sotto l'insegnamento del nostro fratello qui, il fratello Neville, e essere partecipi delle cose che sono da Dio, come egli le trova da Dio, le rende note, e vogliamo apprendere da Dio. E vedendo il giorno che si avvicina, vogliamo riunirci insieme più spesso. Dobbiamo amare nei nostri cuori il venire in chiesa. Se non amiamo la chiesa, amiamo Dio riunendoci, quello che chiamiamo chiesa è riunirsi insieme per adorare, vedete? Se amiamo Cristo, adoriamo ancora. Potete immaginare un uomo che dica di amare sua moglie e non l'avesse vista da lungo tempo, passa proprio vicino e dica: ebbene, la vedrò qualche altra volta, vedete? Non è così. Oppure la moglie che dice di amare suo marito, o i genitori che dicono di amare il loro figlio, ebbene ciò mostra, vedete? E penso alle nostre espressioni, poiché dovremmo continuamente bramare di essere in adorazione, ovunque, per adorare il Signore, quando veniamo insieme per adorare Lui a casa, adorare Lui mentre guidiamo le nostre macchine, ovunque siamo, adoriamo il Signore, semplicemente preghiamo. La Bibbia disse che ogni cosa che respira lodi il Signore, e poi egli disse: lodate il Signore, anche se non avete alcun respiro, lodate ancora il Signore, vedete? Lodate tutto ciò che respira, lodi il Signore, poi lodate il Signore. Penso Salmi 100, il centesimo salmo. Ora il Signore vi benedica, e mentre ora cantiamo di nuovo, i fratelli andranno in questa stanza e le sorelle in quella stanza per il lavaggio dei piedi, mentre ora rimaniamo in piedi per il congedo. E voi che dovete andare via, ebbene voi sarete congedati fra un momento, ma poi vi invitiamo felicemente a qualsiasi servizio che terremo. Venite e cercheremo di fare per voi del nostro meglio per guidare la vostra anima ai piedi di Gesù Cristo. Prendite quel nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. O prendilo ovunque andrai. Ora giratevi e stringete le mani, ognuno. Oh, quanto dolce speme in terra e gioia. Dolce speme in terra e gioia in cielo. Ora, mentre chiniamo i capi, cantiamo. Prendite quel nome di Gesù come scudo da ogni pericolo. Quando le tentazioni ti accercheranno, sussurra quel prezioso nome prezioso. Oh, quanto dolce speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh, quanto dolce speme in terra. Ti chiederò di congedarci in preghiera in cielo. Ora, mentre chiniamo i capi, umilmente chiederemo al nostro fratello McKinney qui di congedarci con una parola di preghiera. E immediatamente a seguito, voi che dovete andare, potrete andare. Gli altri si raduneranno nelle stanze. Dio vi benedica, fratello McKinney.